Io mi sono reso conto che bisogna praticare delle lezioni facendo quello che si chiama il Dharma Buddha, cioè praticamente insegnando la dottrina del maestro, senza parlare delle cose storiche del buddismo, le incarnazioni, cose varie che lasciano così tante porte aperte a tante discussioni. Invece possiamo dare delle istruzioni perché ognuno conduca una vita che sia degna di questo nome, perché la nostra vita è un viaggio, è un viaggio. E questo bisogna capirlo subito, cioè un viaggio che ha un inizio e una fine. E in questo viaggio naturalmente bisogna viaggiare in uno scompartimento che sia pulito, in uno scompartimento che sia, non dico di prima classe, ma insomma che sia comunque decente, e che si abbiano persone piacevoli vicino e che si abbia del cibo sufficiente per mangiare. Ma per il resto il viaggio è sempre lo stesso, sia che lo facciamo in condizioni precarie o in condizioni non precarie, è un viaggio che non lascia nessuna possibilità di non avere una fine. Prima di noi, tenetevi forte, sono morte 100 miliardi di persone e fa veramente meraviglia, voglio dire. Sono capitato l'altra sera in via Garibaldi e mi ricordo la frase del mio maestro, che andando in giro per Losanna diceva: vedi, tutti questi sono tutti morti. Io ho detto: oh, veramente stavo guardando la grande maestro, mentre mi sembra che noi morti qui siamo noi. Dice: no, non credono di essere vivi, ma invece sono morti. Nella realtà io mi sono reso conto che tutta quella massa di gente che c'era, che in giro per i negozi, che si comprava gli anelli, che si affaticava per avere dei soldi o altre cose, erano tutti una popolazione di gente che aveva un tempo limitato, che in quel tempo voleva rivivere. Mi sono ricordato quando arrivai a Cagliari come ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, mi ricordo che l'ambiente era completamente diverso, era tutto pieno di persone che adesso non ci sono più, perciò poi non ce ne saranno delle altre, eccetera, e di conseguenza bisogna accettare che tutto cambia, tutto deve finire, però che possiamo vivere in maniera decente. E il migliore modo di vivere in maniera decente ve lo insegnerò io in quest'anno, se avrò la possibilità, cosa che penso di sì, è di vivere in equilibrio emozionale. In equilibrio emozionale, perché ormai è dimostrato, e ho scritto un libro, anzi sto scrivendo un libro, che il libro è pronto, ma bisogna essere corretto, prima di giugno, luglio o agosto non verrà la luce, questo secondo volume, in cui sostengo, come con dati di fatto, che sono le emozioni a dare le malattie. Qualunque malattia è frutto delle emozioni. Allora io vorrei insegnarvi, per le mie conoscenze personali e per le conoscenze che ho acquisito tramite i libri che ho studiato, i libri che porterò alla vostra osservazione, di insegnarvi come si può modulare le emozioni. Meglio dire proprio la parola giusta è modulare, perché l'emozione è necessario esprimerla, è una cosa pessima non esprimere la propria emozione, però bisogna avere la possibilità di esprimere in maniera congrua e non incongrua, vale a dire, non so, una persona mi dice che sono un ladro, ecco, posso anche rispondere in maniera decisa a questa cosa, ma se mi dice un'altra banalità, non c'è bisogno di fare scene di vita e di malavita, in poche parole. Questo bisogna prima di tutto capire che cosa sono le emozioni. Adesso, se Claudio ha buona voce e ha una voce squillante, legge questo che c'è scritto qua, e io poi ogni volta che ti dico di fermarti interpreterò. Leggiamo.
A cosa servono le emozioni? Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe.
Allora, questa è una frase del Piccolo Principe, non so se sapete chi sia questo Antoine de Saint-Exupéry, era un pilota scrittore francese che col suo aereo è partito dalla base della Corsica ed è finito in mare, non se ne sa più niente. Lui dice che non si può vedere che col cuore, naturalmente è un'espressione che non significa assolutamente nulla, ma noi intendiamo col cuore, intendiamo la parte del nostro cervello che non sia legata alla razionalità, ma che sia espressione delle nostre emozioni. Perché questa è una teoria nostra, che noi non vediamo il mondo attraverso l'elemento cognitivo, cioè l'elemento razionale, ma appunto lo vediamo attraverso invece l'emozione. L'emozione è una parola di origine latina, che significa ex emotio, cioè mi muovo da dentro, vuol dire, perché l'espressione di come tu stai dentro e come ti comporti è espressione di quelle emozioni che provi. E naturalmente a seconda di quello che provi e puoi esprimere aggressività, angoscia, dolore, sofferenza, amore, gioia e compagnia bella.
Proviamo ad analizzare gli ultimi istanti della vita di Géry e Marie-Jeanne Chauncery, una coppia che si era completamente consacrata alla figlia undicenne Andrea, costretta sulla sedia a rotelle da una paralisi cerebrale. La famiglia Chauncery si trovava su un treno che precipitò in un fiume della Louisiana, mentre percorreva un ponte in precedenza urtato da una chiatta. Pensando per prima cosa alla figlia, Géry e Mary...
Scusa, una notazione, molti italiani non lo capiranno questo particolare. Dovete sapere che i ponti delle ferrovie americane di questo colosso industriale incredibile sono ancora fatti di legno. Ecco perché urtare da una chiatta questo ponte è stato messo in categoria, perché urtare contro un ponte di, diciamo, armato non avrebbe provocato niente.
Pensando per prima cosa alla figlia, fecero tutto quello che poterono per salvare la figlia mentre l'acqua inondava il treno che affondava. In un modo o nell'altro riuscirono a spingere la bambina fra le braccia dei soccorritori, facendola passare da un finestrino. Poi, quando il vagone affondò completamente, annegarono. Come un'istantanea, la vicenda di Andrea e quella di tutti quei genitori il cui ultimo atto eroico è volto a garantire la sopravvivenza dei figli, fissa davanti ai nostri occhi un momento di coraggio di portata quasi epica. Eventi di questo tipo, nei quali i genitori si sacrificano per la prole, si sono sicuramente ripetuti infinite volte, non solo nel corso della storia e della preistoria umana, ma anche in quello ben più lungo della nostra evoluzione. Considerato dal punto di vista dei biologi evoluzionisti, il sacrificio dei genitori è un comportamento che tende ad assicurare il successo riproduttivo, ossia la buona riuscita del passaggio dei propri geni alle generazioni future. D'altra parte, se hai visto con gli occhi di un genitore che stia prendendo una decisione disperata in un... Non sta. Ma quello è posizionato dall'altro. Allora... D'altra parte, se hai visto con gli occhi di un genitore che stia prendendo una decisione disperata in un... E qua si interrompe, non lo so.
Ma continua, non importa.
Il carattere senza tempo del tema dell'amore altruista traspare dalla sua grande diffusione nei miti di tutto il mondo. I racconti di Jataka, narrati per millenni in tutta l'Asia, sono tutte variazioni di queste parabole del sacrificio di sé, momento critico. Lo stesso atto non è altro che amore, svelandoci lo scopo e il potere delle emozioni. Questo esempio di eroismo parentale testimonia il ruolo dell'amore altruista e di qualunque altra emozione nella vita umana. L'episodio ci mostra come i sentimenti più profondi, le passioni e i desideri più intensi siano per noi guide importantissime, alla cui influenza sulle vicende umane la nostra specie deve in gran parte la propria esistenza.
Ma sì. noi siamo sopravvissuti certamente a causa delle emozioni, perché naturalmente è l'emozione che ci fa fare una cosa, ma infatti non si riesce a capire come tutti possano parlare di cervello cognitivo, di cervello razionale, quando a un certo punto decidi di fidanzarti, decidi di sposarti, decidi di fare l'amore, decidi di lasciare quella ragazza, decidi di fare qualunque cosa, di studiare come un pazzo solo per l'emozione che provi. Nessuno può dire che cognitivamente una persona decide qualche cosa. È solo l'emozione che provi che ci ha fatto sempre essere vicini a chi amiamo e lontani da chi non amiamo. E tutto vive in seguito alle emozioni, e purtroppo è un mondo che ha il fulcro nelle emozioni. Capito? Io posso dire qualunque azione della nostra vita, da scegliere la facoltà nel quale uno si iscrive, a scegliere il tipo di studio che uno fa, a scegliere che cosa deve mangiare, eccetera, tutto è basato sulle emozioni, che sono un'elaborazione complicata, lo vedremo nel corso della trattazione, di quello che erano le antiche semplici reti neurali dei piccoli mammiferi che ci hanno preceduto nella vita in questo mondo, per cui prima naturalmente esisteva soltanto una parte del nostro cervello che si chiama rinoencefalo, cioè la parte praticamente rinos vuol dire naso in greco, no? È la parte che praticamente è quello olfattiva, quello che naturalmente permetteva di sentire l'odore del cibo, ma l'odore massimamente dei predatori che erano vicini, e poi la parte che ci induceva a combattere o a fuggire in seguito alla vicinanza di un nemico, nella disperazione di non poter difendere il territorio o di poter essere aggrediti da qualcuno, e naturalmente il problema più grande era la memoria, perché naturalmente devo odorare, naturalmente dove c'è, per dire, supponi, se sono un erbivoro, l'erba, la natura o come sia, però mi devo anche ricordare dov'è, perché se non me lo ricordo naturalmente non andrò mai a cercare di nuovo quello. Queste azioni, che erano assolutamente semplici, sono trasformate in livelli complicati di memoria e di emozione, e l'emozione e la memoria sono profondamente legati, tanto che quando noi agiamo da adulti in base a un risentito emozionale, non tanto all'emozione di quel momento. Per cui, se non so, a me una persona dicesse, non so, che ho i capelli arruffati, mi fa ridere, perché i capelli adesso ce ne sono molto pochi, ma se per caso, voglio dire, questa era un'espressione usata dai miei genitori quando ero piccolo, l'espressione "hai i capelli arruffati" mi farebbe impazzire a tutt'oggi. Cioè, perciò l'emozione che noi proviamo non è una vera emozione, ma un risentito mentale. È per quello che bisogna stare estremamente attenti a come si educano i bambini, a come si addestrano i bambini, perché poi naturalmente si sclerotizza nel loro cervello una memoria emozionale che sarà background, diciamo, che sarà un circuito emozionale complesso nel corso della loro vita. Cioè, se a un certo punto una persona, non so, viene carezzata sul viso da uno zio, peggio dal padre, dal nonno, voglio dire, per subire delle molestie, anche quando sarà con un fidanzato nella vita adulta, questo la carezzerà sul viso, provocherà una sensazione di sentito mentale atroce, per cui naturalmente la reazione sarà non proprio positiva. Ecco perché è molto importante capire che la memoria emozionale è qualcosa di profondo dentro di noi, che va conosciuto e va capito. Solo che la memoria emozionale ha un difetto terribile, che è automatica, vale a dire, non è una memoria che è meditata, è una memoria saggia, ma è una memoria automatica. Se uno mi, non so, mi vuole toccare l'orecchio per dire fosse mia madre che mi ascoltava sempre e mi infastidiva, io magari capace che do una spinta la butto contro il muro e poi mi pento amaramente di averlo fatto, ma quella è una memoria automatica. E per quello che è importante, prima che Claudio prosegue a leggere, di distinguere questi due tipi principali di memoria che abbiamo, ne abbiamo tanti, ne parleremo. I due tipi principali sono sicuramente la memoria esplicita, cioè quella che cui adesso vi sto parlando, ricordo che mio padre era premio Nobel per medicina, non è vero affatto, oppure che sono nato a Lhasa e non è vero per nulla, però posso raccontare tantissime bugie, o forse posso dire che ero studente di liceo Azzuni di Sassari, cosa che è verissima, e questa è la memoria esplicita, permette di avere memoria di quello che è successo, ma anche di interpolare questa memoria raccontando un sacco di belle balle. Invece esiste un altro tipo di memoria, che è il secondo tipo di memoria importante, che è la memoria implicita o memoria procedurale, che è quella che ci insegnano da bambini, che è quella per cui io mi allaccio le scarpe, mi faccio il bidet, mi faccio la barba, mi pettino, non so, buccio le mele per esempio. Ecco, questa memoria è automatica, quando lo faccio in maniera senza pensarci. La disgrazia di questo tipo di memoria è che la memoria emozionale, che è un tipo di memoria implicita, è un tipo di memoria automatica. Non è la memoria esplicita, che è un tipo di memoria che tu puoi decidere di usare come vuoi. Io posso raccontarvi che mio padre appunto è il premio Nobel per medicina, cosa che non è vera, e naturalmente posso interpolare questa memoria. Non lo posso fare con l'atto emozionale. Adesso, per non dire che vi sto raccontando il nulla, vi racconto una cosa che vi lascerà senza parole. Io, forse saremo forse 25 persone in tutto il mondo che lo sappiamo fare, io so fare un catechismo di Schwangans. È una cosa complicatissima che avevo imparato in Svizzera, di cui si tratta di inserire un catetere dentro l'arteria femorale e arrivare, pensate voi, con un filo che si azzigogola dentro tutto il corpo sino al profondo dei vasi polmonari. Una cosa difficilissima da fare, una cosa veramente che ci vuole una manualità incredibile. Voi direte, ma questo perché ci sta raccontando questa cosa? Cosa vuoi che diciamo che è bravo? No, non ve lo sto raccontando per questo. Vi sto raccontando che a questo si oppone il fatto che io ho difficoltà a farmi il nodo della cravatta, e una cravatta è un milione di volte più semplice di quanto può essere fare un catechismo di Schwangans. Voi direte, ma come mai? Semplicissimo, perché io mi stavo a fare il nodo della cravatta, ogni volta mio padre diceva, ma non si fa così, non ne capisci niente, non sei bravo, prendeva la cravatta e la faceva lui, va bene. Di conseguenza questo fatto veniva ripetuto migliaia di volte nel corso dei mesi e degli anni, perché non sono fatto mai un nodo della cravatta e non lo so fare. Capito? La memoria emozionale è questo, è una memoria automatica. In base a come tu hai avuto l'esperienza emotiva, così reagisci, ed è difficilissimo cambiare la memoria automatica. È per quello che il Dharma Buddha, cioè la dottrina del Buddha che permette di fare, attraverso le tecniche che porteremo avanti, un cambiamento radicale di questo sistema, è in grado di farlo.
Si tratta di un'influenza davvero straordinaria. Solo un amore immenso, la volontà disperata di salvare un figlio molto amato, può spingere infatti un essere umano a superare il proprio istinto di conservazione. Se lo si considera da una prospettiva intellettuale, il sacrificio di Gary e Mary Jane fu un atto discutibile e irrazionale, ma se lo si giudica con il cuore, era la sola scelta possibile.
Questo atto è sicuramente un atto irrazionale, un atto incomprensibile anche per me, perché noi esseri umani siamo profondamente egoisti e abbiamo come punto fondamentale la preservazione della nostra vita. Cioè quello che conta, è l'obiettivo fondamentale, è la sopravvivenza. senza sé e senza ma. Però stranamente, esiste appunto la possibilità che questo cervello razionale, questo cervello finalizzato a questo tipo di decisione, venga esautorato da un cervello che gli è gerarchicamente sottoposto, tipo il cervello emozionale. Voi, per capirlo questo, io l'ho scritto anche nel libro, non l'ho scritto molto approfonditamente per non fare un discorso troppo complesso, ma gerarchia, voglio dire, è un termine greco che significa governo dei sacerdoti, dei sommi sacerdoti. Hieros vuol dire sacro in greco, ed è proprio il dato che imponeva che nella società primitiva i sommi sacerdoti fossero all'apice e i piccoli fossero al basso. Ora, naturalmente, chi sta in alto comanda quello che è in basso e può comunicare con tutti, sia con quelli che sono di pari livello suo, sia con quelli sottoposti, mentre invece il sottoposto deve stare a quello che quello di su decide, e senza nessuna possibilità di controbattere, e può afferire a parlare con quello che sta su solamente se quello di su decide che lui può parlare. Però il nostro cervello è costruito in modo che ci sono dei momenti in cui il cervello basso, quello più emotivamente, quello strutturalmente più antico, prende il sopravvento ed esautora il cervello alto, ed è il momento dell'emozione, perché ad esempio tu provi la rabbia e non è che digestisci la rabbia, ma sei conquistato dalla rabbia, ti identifichi con la rabbia. A me capita talvolta, voglio dire, oppure hai paura, improvvisamente vieni conquistato dalla paura, oppure diciamo quando esiste la possibilità di salvare un circuito di sopravvivenza, tipo ad esempio, non so, io ad esempio svengo adesso perché ho una trombosi, vado in coma, ecco, in quel caso il cervello rettiliano, quello che sta in basso, che deve espletare le funzioni di respirazione, di movimento del cuore e compagnia, vada a prendere il sopravvento sul cervello superiore. Ora, in questo caso questi due esseri umani hanno privilegiato la loro vita in confronto della vita della figlia. C'è da fare due considerazioni. La prima è questa, che loro naturalmente hanno agito molto irrazionalmente, e se avessero agito razionalmente non l'avrebbero mai fatto, perché di questo fatto non li compenserà nessuno. Non c'è nessuna cosa per cui quest'atto andrebbe fatto. Ne facciamo tanti di atti irrazionali, ve ne posso descrivere centinaia, ve ne racconterò molti. Ad esempio, se adesso qui scoppiasse un incendio, tutti ci butteremo contro questa porta, ammassandoci verso questa porta, siamo talmente pochi, ma se fossimo in tanti, buttandoci contro questa porta, ci pesteremo uno sull'altro e moriremo soffocati. Razionalmente sarebbe invece quello di dire in inglese, per dire line up, cioè mettiti in fila uno all'altro e dici tutto in fila, e così ci salveremo tutti. Ma non lo possiamo fare, perché il cervello risponde al cervello antico, quando eravamo nella savana, dove c'erano ampi spazi, e naturalmente nel corso di un incendio tutti correvano tutti assieme verso la salvezza. E così è fatto questa che questi due, questo è un fatto molto famoso, successo in Louisiana, ma quello che in quel libro ho scandalizzato non dice la cosa più tragica: queste persone non sono morte annegate, ma sono morte divorate dai coccodrilli, perché i fiumi della Louisiana erano pieni di coccodrilli, perché ancora oggi ci sono questi pali dei ponti ferroviari che sono stati mai sostituiti e sono tutti in legno. Non so se vi è capitato di vedere qualche film western che si vedono questi ponti con i pali in legno, ecco, sono rimasti ancora anche nelle ferrovie moderne. Non vi meravigli tanto, abbiamo posti splendidi, meravigliosi, città meravigliose costruite su pali di legno, ad esempio Venezia è un esempio di questo genere, è costruita su pali di legno, non sembra assurdo ma è così. E gli ha salvato questa ragazza affetta da paralisi cerebrale infantile, se si fosse rivolta al sottoscritto l'avrei guarita io questa forma di paralisi cerebrale infantile. Invece l'hanno voluta tenere a 12 anni sulle sedie a rotelle, perché questa era una donna, no? Perché in inglese Andrea è un nome femminile, perché invece il nome maschile è Andreas, capito?
Si tratta di un'influenza davvero straordinaria, solo un amore immenso, la volontà disperata di salvare un figlio molto amato, può spingere infatti un essere umano a superare il proprio istinto di conservazione, se lo si considera da una prospettiva intellettuale. Il sacrificio di Gary e Mary Jane fu un atto discutibile e irrazionale, ma se lo si giudica con il cuore era la sola scelta possibile.
Ecco, il problema è giudicare con il cuore, che comunque queste due persone si trovano morte, non ci sarà una ricompensa, non ci sarà nulla, sono morte e basta, per salvare questa ragazzina e basta, cioè è una scelta pagata al massimo prezzo possibile, cioè quello della morte. Capito.
Nel cercare di comprendere come mai l'evoluzione abbia conferito all'emozione un ruolo tanto fondamentale nella psiche umana, i sociobiologi indicano quale possibile spiegazione proprio questa prevalenza del cuore sulla mente nei momenti più critici della vita. Essi sostengono che le nostre emozioni ci guidano nell'affrontare situazioni e compiti troppo difficili e importanti perché possano essere affidati al solo intelletto. Si pensi ai momenti di grande pericolo, alle perdite dolorose, alla capacità di perseverare nei propri obiettivi nonostante le frustrazioni, allo stabilirsi del legame di coppia e alla costruzione del nucleo familiare. Ogni emozione ci predispone all'azione in modo caratteristico. Ciascuna di esse ci orienta in una direzione già rivelatasi proficua per superare le sfide ricorrenti della vita umana.
E questo è un dilemma, io ve l'ho portato qui come lui l'ha scritto, sono completamente in disaccordo con questa cosa e l'ho voluto portarvelo avanti perché fosse oggetto di dibattito, voglio dire, perché l'emozione naturalmente è quello che ti fa fare le scelte che fai. Io ripeto, scegliamo la compagna, scegliamo il lavoro, scegliamo di fare un figlio, scegliamo qualunque cosa e quell'emozione è legata a ciò che provi, ma purtroppo ciò che provi non è ciò che provi tu, è ciò che ti hanno insegnato a provare i tuoi genitori, capito? Cioè tu sei, credi di essere tu, voglio dire, ma purtroppo sono i tuoi genitori che sono dentro di te, attraverso l'attaccamento che ti hanno portato avanti, che ti hanno fornito, che bisognerebbe fortemente cambiare per cambiare il modo d'essere. Non dico che questa bambina bisognava lasciarla morire, ma per carità, non questo. Però certamente le scelte emozionali sono automatiche e come tali erano utili nell'antica savana, non sono utili oggi, per dire, se nell'antica savana mi trovavo un legnetto verde, per dire, mettevo il piede sopra, è chiaro che devo tirare su rapidamente la gamba, perché quello potrebbe essere un serpente. Il principio fondamentale dell'evoluzione è veloci o morti, però naturalmente quello là non è difficile trovare un serpente qui, eppure sono, la sollevo lo stesso la gamba, capito? Fuggo lo stesso improvvisamente e quello che è peggio attraverso l'emozione ho più paura di quello che non esiste che di quello che esiste e la mente può crearmi 10 tigri con i denti a sciabola ogni giorno. Quando ti dicono di lasciarlo non ho mai visto una in vita mia, capito? E questo, l'emozione è una cosa fondamentale nella nostra specie, però va gestita.
Situazioni eterne che si ripetono infinite volte nella nostra storia evolutiva. Il valore del nostro repertorio emozionale ai fini della sopravvivenza trova conferma nel suo imprimersi nel nostro sistema nervoso come bagaglio comportamentale innato. In altre parole, nel fatto che le emozioni finirono per diventare tendenze automatiche del nostro cuore.
Esatto, quello, mi parla sempre di cuore, ma per capirci. Sono automatismi. Il problema dell'automatismo è che l'automatismo, se è valido, è chiaro che è una cosa estremamente importante. Cioè l'automatismo è quello che noi usavamo in sala operatoria quando c'era da operare, l'automatismo è quello di aprire lì, muovere lì, la mano ancora così, pizzare quella tira lì, tutto questo va bene. Il problema è che l'emozione nasce da come i tuoi genitori ti hanno insegnato a vivere l'emozione. Se ad esempio, non so, tua madre quando c'era buio ti prendeva per mano e non te la metteva nessuna sensazione, non avrai mai paura del buio, ma se quando c'era buio tua madre ti prendeva, ti afferrava e si metteva a piangere terribilmente, eccetera, ti diceva non ti preoccupare, fra poco verrà la luce, eccetera, tu sei terrorizzato dal buio. Perciò lui dice una cosa che è vera, questa, molto vera, e l'automatismo emotivo è molto importante per noi, ma bisogna tener conto del limite dell'attaccamento, cioè del fatto che sei figlio dei tuoi genitori, non sempre i tuoi genitori hanno operato perché questo fosse fatto in maniera corretta.
Una concezione della natura umana che ignorasse il potere delle emozioni si dimostrerebbe deplorevolmente limitata. La stessa denominazione della nostra specie, Homo sapiens, la specie in grado di pensare, è fuorviante quando la si consideri alla luce delle nuove prospettive che la scienza ci offre per valutare il ruolo delle emozioni nella nostra vita. Come tutti sappiamo per esperienza personale, quando è il momento che decisioni e azioni prendano forma, i sentimenti contano almeno quanto il pensiero razionale, e spesso anche di più. Finora si è data troppa importanza al valore nella vita umana della sfera puramente razionale, in altre parole quella misurata dal ci. Nel bene o nel male, quando le emozioni prendono il sopravvento, l'intelligenza può non essere di alcun aiuto.
Sì, questo è un fatto inequivocabile, che si è dato troppa importanza all'aspetto razionale. Infatti Ledoux, ad esempio, nel suo famoso libro Il cuore emotivo, il cervello emotivo lo chiama il mostro razionale. È chiaro che tutte le decisioni che sono state prese nel corso dell'umanità, tutte le guerre che abbiamo fatto, tutte le violenze che abbiamo fatto, tutte le ingiustizie che abbiamo commesso, sono state commesse a causa del mostro irrazionale, mostro razionale, scusate. Ma è chiaro ed evidente che non è per questo che l'emozione così erta al centro del mondo può avere una risposta, perché lui dice le cose sensatissime, se non fosse che non tiene conto dei genitori che uno ha avuto.
Quando le passioni hanno il sopravvento sulle ragioni. Quella che sto per narrarvi fu un'autentica tragedia degli errori. Quando Matilda Crabtree, una ragazzina di 14 anni, saltò fuori dall'armadio di camera sua gridando "Boo!" al padre, aveva solo l'intenzione di fare uno scherzo ai genitori, che rientravano dopo essere stati a casa da amici. Ma il padre, sentendo dei rumori in casa a luna di notte, prese la sua calibro 357 e andò nella cameretta di Matilde per vedere di che cosa si trattasse. Quando la figlia saltò fuori dall'armadio, Crabtree le sparò colpendola al collo. Matilda morì dopo 12 ore. Uno dei retaggi emozionali della nostra evoluzione biologica è la paura che ci spinge a mobilitarci per proteggere la nostra famiglia dai pericoli. Chi proprio sotto questo impulso, Bobby Catbury, prese la pistola e andò a cercare l'intruso che secondo lui doveva essere penetrato in casa, fu la paura a fargli premere il grilletto prima ancora di registrare mentalmente a chi stesse sparando, prima ancora di poter riconoscere la voce di sua figlia. Quindi i biologi evoluzionisti ipotizzano che reazioni automatiche di questo tipo abbiano finito per imprimersi nel nostro sistema nervoso perché, nell'arco di un lungo periodo critico della preistoria umana, esse rappresentarono davvero la differenza fra la vita e la morte. Fatto ancora più importante, queste reazioni erano essenziali ai fini di quello che è il compito principale dell'evoluzione: riuscire ad avere una progenie alla quale trasmettere queste predisposizioni genetiche molto specifiche, il che suona tristemente ironico se si pensa al tragico caso della famiglia Crabtree. No, è saltata la... Adesso lo trovo. Ma se è vero che le emozioni ci hanno guidato con saggezza nel lungo cammino dell'evoluzione, è altrettanto vero che le nuove realtà legate alla civilizzazione sono sorte così velocemente che l'evoluzione, un processo molto lento, non può più tener loro dietro. A pensarci bene, le prime leggi e le prime affermazioni dell'etica, il codice di Hammurabi, i 10 comandamenti degli ebrei, gli editti dell'imperatore Ashoka, possono essere interpretate come tanti tentativi di imbrigliare, sottomettere e addomesticare la vita emozionale. Come descrisse Freud nel suo Disagio della civiltà, la società umana ha dovuto affermarsi partendo da uno stadio nel quale non esistevano regole per arginare le ondate travolgenti degli eccessi emozionali, allora troppo liberi di manifestarsi. Nonostante questi vincoli sociali, spesso le passioni sopraffanno la ragione. Questa caratteristica della natura umana deriva dall'architettura neurale su cui si fonda la vita mentale. Se parliamo in termini di biologia dei fondamentali circuiti neurali dell'emozione, dobbiamo ammettere che quelli di cui siamo dotati sono i meccanismi rivelatisi più funzionali nelle ultime 50.000 generazioni umane. Si badi bene, non nelle ultime 5.000, e meno che mai nelle ultime 5. Le forze che hanno plasmato le nostre emozioni, forze evolutive lente e ponderate, hanno impiegato 1 milione di anni per compiere il loro lavoro. Nonostante gli ultimi 10.000 anni siano stati testimoni della rapida ascesa della civiltà e dell'esplosione della popolazione umana da 5 milioni a 5 miliardi di anime, essi hanno tuttavia lasciato pochissime tracce nella matrice biologica della vita emotiva umana.
Sì, perché un cambiamento evoluzionistico avviene in migliaia e nelle vostre milioni di anni, capito? Non è che bastano 10.000 anni di civiltà per cambiare la situazione. Bisogna che ci sia un cambiamento molto molto lento. Pensate che ci siamo sbiancati, vedete, noi siamo tutti bianchi qua, no? Ci siamo sbiancati solamente 18.000 anni fa. Ciò si deduce ad esempio dal fatto che quando noi siamo arrivati in Europa, noi siamo figli presumibilmente di quelli arrivati per ultimi in Europa, eravamo neri come la pesce.
E come ci siamo sbiancati?
Perché è mancato un gene. A un certo punto in una zona dove il sole c'è nella bocca non si è formato un gene, questo gene di evoluzione ha ritenuto vantaggioso perché non permetteva di sintetizzare la vitamina D3, perché la vitamina D3 viene, voi prendete la vitamina D adesso, no? Non c'era, l'unico modo era di mostrarsi nudi al sole, perché abbiamo sulla pelle una provitamina D3 che si chiama 7 idrotachisterolo, che viene trasformata in vitamina D dal sole, e perciò di conseguenza più bianchi siamo, più facilmente abbiamo questa capacità di sintetizzare la vitamina D. Perciò quelli non l'avevano, e quando si è cambiato questo gene è stato risultato favorevole, la generazione successiva siamo sempre più sbiancati. Siamo venuti in Europa, eravamo neri come la pece, ma incredibilmente, intorno a 10.000 anni fa, le popolazioni che sono spostate verso l'ovest dell'Europa, vale a dire la Germania, la Danimarca, l'Inghilterra, eccetera, erano ancora nere alcuni, ma con gli occhi azzurri, perché anche lì non c'era più bisogno che gli occhi siano pigmentati di nero quando non c'è più sole. Quello che riteniamo una cosa bella, gli occhi verdi, gli occhi azzurri, eccetera, e invece è un difetto genetico, dipende dall'assenza di melanina. Troppe cose complicate.
Nel bene e nel male, la nostra valutazione di ogni singolo conflitto personale e le reazioni che esso suscita in noi sono plasmate non solo dai nostri giudizi razionali o dalla nostra biografia, ma anche dal nostro passato ancestrale, il che a volte ci conferisce tragiche inclinazioni, come testimoniano i tristi eventi della famiglia Crabtree. In breve, troppo spesso ci capita di dover affrontare i dilemmi postmoderni con un repertorio emozionale adatto alle esigenze del Pleistocene. Questa difficilissima situazione è proprio l'argomento di cui intendo occuparmi. Impulsi all'azione. Era un giorno all'inizio della primavera, mi trovavo in Colorado e stavo percorrendo in autostrada un passo montano, quando improvvisamente una tempesta di neve cancellò dalla mia vista l'auto che mi precedeva di pochi metri. Per quanto scrutassi attentamente di fronte a me, non vedevo assolutamente nulla. La neve turbinava ed era adesso di un biancore accecante. Nel premere il pedale del freno sentii l'ansia pervadermi, mentre percepivo distintamente il battito del mio cuore. L'ansia crebbe e divenne paura vera e propria. Mi fermai al lato della carreggiata per aspettare che la tormenta finisse. Mezz'ora dopo smise di nevicare, la visibilità tornò normale e io ripresi il mio viaggio. Dovetti però interromperlo nuovamente poche centinaia di metri più in là. Un'ambulanza stava infatti prestando soccorso al passeggero di un'auto che aveva tamponato una vettura più lenta. Le auto coinvolte nell'incidente bloccavano completamente la strada. Se avessi continuato a guidare con la visibilità ridotta dalla neve, li avrei tamponati anch'io. Quel giorno la prudenza impostami dalla paura probabilmente mi salvò la vita. Proprio come un coniglio paralizzato dal terrore nel sentire passare una volpe, o come un protomammifero che avesse percepito la presenza di un dinosauro predatore. Anch'io ero stato colto di sorpresa da uno stato d'animo che mi aveva obbligato a fermarmi, a stare attento e a guardarmi da un pericolo imminente. Tutte le emozioni sono essenzialmente impulsi ad agire. In altre parole, piani d'azione dei quali ci ha dotato l'evoluzione per gestire in tempo reale le emergenze della vita. La radice stessa della parola emozione è il verbo latino moveo, muovere, con l'aggiunta del prefisso e, movimento da, per indicare che in ogni emozione è implicita una tendenza ad agire. Il fatto che le emozioni spingano l'azione è ovvio soprattutto se si osservano gli animali o i bambini. È solo negli adulti civili che troviamo tanto spesso quella che nel regno animale si può considerare una grande anomalia, ossia la separazione delle emozioni che in origine sono impulsi ad agire, dall'ovvia reazione corrispondente. Nel nostro repertorio ogni emozione ha un unico ruolo, rivelato dalle sue caratteristiche biologiche distintive. Per i dettagli sulle emozioni fondamentali, vedi, vabbè, appendice. Con i nuovi metodi di cui può avvalersi la scienza per sfruttare nel corpo e nel cervello, i ricercatori stanno scoprendo ulteriori dettagli fisiologici sul modo in cui ciascuna emozione prepara il corpo a un tipo di risposta molto diverso. Quando siamo in collera, il sangue ci affluisce alle mani e questo rende più facile afferrare un'arma o sferrare un pugno all'avversario. La frequenza cardiaca aumenta e una scarica di ormoni, fra i quali l'adrenalina, genera un impulso di energia abbastanza forte da permettere un'azione vigorosa.
Non solo le mani, sale anche emozionata la testa, il sangue.
Alcune di tali modificazioni sono documentate da Robert Levinson, Paul Ekman, Wallace Friesen nel loro articolo Voluntary Facial Action Generate Emotion Specific Autonomous Nervous e bla 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 bla. Questo elenco è stato tratto da quella e da altre fonti. Allo stato attuale esso resta in una certa misura speculativa. Oggi il preciso carattere biologico di ogni emozione è oggetto di un acceso dibattito scientifico, nel quale alcuni ricercatori ritengono che fra le diverse emozioni ci siano più sovrapposizioni che differenze, oppure che attualmente la nostra capacità di misurare i loro correlati biologici sia troppo immatura per consentirci di distinguerle in modo attendibile. Il lettore interessato a questo dibattito può consultare Paul Ekman e Richard Davison.
Prego, siamo arrivati, che voglio... Che pagina è?
Pagina 4.
4, va bene.
Metà.
Allora, voglio dire, adesso la prossima volta proseguiremo su questo argomento e io cercherò di preparare degli schemi che Angela poi vi distribuirà per far vedere come noi siamo in effetti gestiti dalle emozioni. Quando ad esempio nel momento che andiamo a comprarci una camicia, un paio di mutande o un'altra cosa, noi crediamo di operare una scelta razionale e cosciente. Le neuroscienze hanno dimostrato attraverso la risonanza magnetica funzionale che il nostro cervello emotivo ha già fatto quella scelta ben 6 secondi prima che la faccia il cervello razionale. Non c'è nessuna scelta veramente razionale, ma è tutta emotiva. Ora, quello che forse dal libro non si è capito, anche io vorrei cercare di spiegarvi la prossima volta che sarò qui, è che naturalmente non possiamo far nulla per dire non vogliamo che le emozioni siano così. Le emozioni sono in quel modo. Da circa 1 milione di anni si sono formate queste reti neurali di cui parlerò, i circuiti neurali, per cui la risposta all'emozione è automatica e c'è un continuo risentito mentale. Ora, ovviamente chiunque di voi sarà capitato di quando viene toccato, quando viene sgridato, quando viene fatto oggetto di scherno o altro, di vedere sempre che si ha la solita risposta come un vecchio disco a 33 giri che si arresta in un punto quando viene usato troppo spesso e si forma una sorta di doccia, una sorta di infossamento che in inglese si chiama groove, un groove in cui la puntina va sopra e ripete, ripete sempre la stessa parola, la stessa cosa. Abbiamo sempre la stessa reazione. Ora noi continueremo questo la prossima volta senza dubbio, io preparerò lo schema che vi darò tramite Angela, ma la cosa che mi interessa di più è, preso atto che siamo in quel modo, e nessuno può dire che non facciamo la pipì in quel modo, che non ci arriviamo in quel modo, che non ci soffiamo il naso in quel modo, è chiaro che non andiamo in bagno la mattina in quel modo, tutto chiaro, però una volta che prendiamo atto che la realtà è questa, e cosa facciamo? C'è possibilità di mutare questa realtà, perché secondo l'insegnamento del nostro maestro noi dobbiamo fare questa operazione. Se la realtà è mutabile, è come dire che io non voglio andare in bagno la mattina. Questo è impossibile, perché naturalmente la defecazione avviene solo in quel modo. E perciò io, se non ho dispiacere a fare questa operazione, devo cambiare la mia mente in confronto di quest'atto, perché quest'atto è immutabile, se io voglio vivere naturalmente. E quando vediamo che la realtà fattuale, cioè quella realtà dei fatti, la realtà che accade, perché questo è un tavolino, voglio dire, io posso, se questo, per trasformare questo a posto di questo tavolino in un'altra cosa, devo naturalmente osservarlo in maniera diversa, devo mettere la mia mente in maniera differente, devo avere, percepire questa realtà in maniera diversa, posto che avere interesse a trasformare la realtà di questo tavolino. Ora, altrettanto per le emozioni, è chiaro che quei circuiti non sono modificabili, perché sono presi tali dall'evoluzione, però a differenza di come hanno insegnato a noi studenti di medicina degli anni 60, in cui ci dicevano che questi circuiti erano cablati, vale a dire immodificabili, invece le neuroscienze moderne hanno visto che questi circuiti non sono cablati, cioè non sono immodificabili. Certo, sono modificabili con difficoltà, è come se io volessi cambiare il tracciato della ferrovia tra Sassari e Cagliari, non è che lo posso fare in 2 minuti, ma il fatto che ci sia quella rotaia, quel ballast, quel tipo di ghiaia e compagnia bella, non è che significa che non lo posso cambiare. Posso fare un progetto e mutare la sede ferroviaria in un altro luogo. Per questo ci vuole un metodo che io vi insegnerò, e naturalmente ci vuole conoscenza di come questa cosa deve essere perpetrata. E naturalmente, siccome in questo momento, come poi avrete intuito, capito, non, per ragioni familiari non mi trovo in un momento estremamente felice, questo lo faremo fra 2 settimane, cominceremo a fare la cosa che mi dispiace non aver fatto, che una volta, diciamo, cioè la meditazione, per quelle poche persone che continueranno a venire, io mi impegno qui, non la prossima settimana, ma l'altra settimana ancora, a fare queste lezioni, diciamo, seriali, e più fare la meditazione, per insegnare a voi e a me stesso, in qualche modo, come possiamo modificare i circuiti neurali e vivere sempre una vita densa di emozioni, che è l'unica cosa che, per cui vale la pena vivere. Voi pensate in questo momento, se attraverso un aspiratore succhiasse fuori giù tutte le emozioni dal corpo, non esisterebbe niente, perché noi siamo un sistema mente-corpo, voglio dire, ma in cui le emozioni mentali e le emozioni del cervello sono la cosa più importante in assoluto. Senza emozioni non ci sarebbe modo di vedere il sole, sarebbe una operazione banalissima, voglio dire, e vedere un tramonto sarebbe la stessa cosa, cioè trovare la ragazza la sera non varrebbe niente, cioè sarebbe un mondo privo di ogni emozione. E voi dite: ma come fai a saperlo? Lo so perché esistono dei tumori, delle neoplasie più precisamente, delle affezioni che riguardano l'amigdala e altre strutture dei circuiti emozionali, che possono portare alla assenza di emozioni. A un termine che ve lascio dire quanto può essere preciso, si chiama atimia, perché in passato si riteneva che la sede delle emozioni fosse al centro di una ghiandola che è presente nei bambini in maniera molto grande, questo timo, per cui si chiama distimia, ipotimia, ipertimia, atimia, capito? E questo ho conosciuto persone che erano degli analfabeti affettivi, persone che non avevano una sola cosa che voi dite, ma che bello essere così, non avevano paura, ignoravano cosa fosse la paura, perché ovviamente l'amigdala non funzionava niente e non avevano paura. Ma non avere paura significa anche mettere le dita sulla spina della corrente elettrica, sedersi sullo sifone, buttarsi dalla finestra, cioè non è che noi dobbiamo non avere paura di quello di cui non bisogna aver paura, ma paura di qualche cosa che deve avere paura se corre a 250 all'ora sulla Carlo Felice, deve farci paura, se no la morte è dietro l'angolo e così via, la possibilità di cadere dalla finestra andando sul bilico, sulla finestra stessa. Perciò noi dobbiamo constatare la ricchezza delle emozioni che sono, ripeto, un retaggio della nostra infanzia. Cioè tutti noi viviamo emozioni completamente diverse, non perché le emozioni siano diverse l'una dall'altra, perché dice uno può dire provo rabbia, provo paura, provo un orgasmo, provo un dolore, una sofferenza, ma perché le viviamo tutti in maniera differente. Ci sono persone appunto che hanno quando le definiamo fredde non significa niente, naturalmente è un'espressione che non significa niente, come qui la parola cuore non significa niente, ma significa semplicemente una persona che ha una, che io lo dico in tono scherzoso, con l'emozione si dà di lei. È chiaro che l'emozione è quello che poi ti dà un senso alla vita, l'emozione che provi anche, diciamo, e qui mette il problema, perché l'emozione dà un senso alla vita, ma quale senso? Cioè dà un senso illusorio, cioè vedi un bambino che ti nasce, viene trasformato, quando si allega, trasformati, compagnia bella, e ti stai trasformando uno che, insomma, tra poco andrà con il suo lavoro e non ti guarderà più in faccia, eccetera. Ma se tu di questo la nostra vita, che è una cosa futile, che cosa gli resta? Cioè, come quello, cioè in fin dei conti, se tu hai l'emozione, se sei eterosessuale, di vedere una ragazza nuda, voglio dire, alla fine cosa provi emozione? Nel fare l'attacco, la risonanza magnetica, la biopsia del fegato o altro? Chiaro che niente esiste al di fuori di quell'emozione, ma si deve essere chiaro che l'emozione è un sogno ad occhi aperti, che tutti noi viviamo e che vogliamo vivere, e senza questo non sarebbe possibile. È un impulso ad agire, come giustamente ha detto lui, e perciò è un impulso ad agire, perché è quello che poi ci fa fare, non so, tutta la strada a piedi da un capo all'altro della città per trovare la ragazza, è quello che ci permette di stare ore e ore a studiare, in fin dei conti ore e ore ad aspettare che diventiamo più grandi. È tutto una grandissima illusione, però un'illusione basata sulle emozioni, senza le quali non è possibile vivere. Del resto questa vita è un grande sogno, e di conseguenza, essendo un sogno, ha bisogno delle emozioni. Un'emozione, un sogno senza emozioni, che sogno sarebbe? Un sogno in bianco e nero senza la mia emozione, non so se l'avete mai fatto, e diventa un incubo di fatto, no? Un incubo. E perciò dobbiamo accettare la realtà della nostra vita, viversi quando possiamo vivere con queste emozioni, ma massimamente le emozioni. Ho scritto un libro che si intitola Nube di Oort, perché le emozioni sono come le comete, arrivano in questo mondo. Le vedi, sono meravigliose, aprono il cuore in maniera così, dopodiché cadono su un pianeta e possono distruggerlo completamente, provocando un veto nucleare per decine di anni. Per cui naturalmente l'emozione bisogna saperla gestire, e nessuno la sa gestire l'emozione, perché l'emozione prima di tutto è quello che si prova, è come per dire non so, per concludere, quando hai un senso di vergogna, quindi diventi rosso, dovresti riuscire a dire no, non voglio diventare rosso. Non è mica possibile farlo così. Però ci sono i metodi per non diventare rosso, mi comprendi? Ci sono i modi di non vergognarsi, ci sono i modi di non provare sensi di colpa, ci sono i modi di non avere rabbia, di modulare la paura, eccetera. Ed è questo che io vi voglio insegnare per chi mi vuole seguire. Però la cosa non è senza una paga, nel senso che la paga è lo sforzo che si deve fare per farlo. Ci vuole, quando io in altri tempi, che la mia ero molto più fiducioso e allegro di quello che sia oggi, voglio dire, con la Madonna tu dicevo, come bisogna fare in fin dei conti a far così? Ci vuole uno sforzo eroico. E lui diceva, no, non ci vuole un grande sforzo eroico, diceva, basta imparare dai musicisti. Io ho detto, perché hanno qualcosa da insegnarci? Sì. Hanno qualcosa da insegnarsi, perché stanno anche 9-10 ore al giorno a ripetere gli esercizi, a suonare, a fare. Chi di voi passa 15-30 minuti a fare le tecniche di concentrazione mentale, di visualizzazione, le tecniche di sterilizzazione delle emozioni, eccetera? E questo io, fatta questa, chiosando su questo libro, dando questa sequenza di cose tramite Angela, lo riuscirò a fare. Adesso questa prossima settimana non riuscirò a venire per una situazione grave familiare, e sarà Gianluigi che farà la meditazione, che lo farà anche per quello che non posso fare stasera. Però mi sono impegnato, anche perché fortunatamente la terapia con il prossimo martedì sarà finita. Mi sono impegnato per dall'altro martedì di venire ogni volta che avremo lezioni, in maniera che quest'anno ho proprio fatto un programma per cui, facendo questa lettura, facendo le lezioni, dando i contributi che tramite il grande aiuto di Angela possiamo fare, riusciremo a procedere in questo modo. Cioè praticamente faremo una sorta di autoterapia in qualche modo, ecco, autoterapia. Poi c'è gente fortunata che di questa autoterapia non ha fatto bisogno, perché ha avuto i genitori giusti. È chiaro che se loro ti hanno addestrato a vivere serenamente questa vita e di riuscire a convivere con delle emozioni modulate, è certo un grande vantaggio, ma non è una cosa semplice. Ci sono domande? Che ne sono?
Le 9:35 quasi.
Va bene, allora, anche se siamo pochi, vi auguro buonanotte. Comunque Gianluigi farà la meditazione la prossima martedì, spero che ci siate, nonostante che non ci sia io. Fate il come si chiama? Se è possibile, fate anche una sorta di come si chiama? Di meditazione profonda. E poi da martedì in poi proseguiremo, anche se siamo in tre, voglio dire, parto dal presupposto oxfordiano, pago gente per il mese di questo. Va bene, arrivederci, buonanotte.
Arrivederci.